Bene, siamo rientrati in diretta come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Stefano Impallomeni
qui con
me.
Ciao,
buon pomeriggio Stefano, do subito una news perché è ufficiale per quanto riguarda Roma-Milan, settore ospiti dell'Olimpico chiuso ai tifosi rossoneri. I tifosi del Milan non potranno assistere dal settore ospiti alla sfida di campionato con la Roma. È arrivata infatti la decisione del questore della capitale. I biglietti validi per il match saranno acquistabili solamente dai sostenitori giallorossi residenti nel Lazio, mentre è stata vietata la trasferta ai rossoneri. Però attenzione, prima di questa news c'è stato un comunicato anche da parte della curva del Milan, che dopo l'ultima prestazione indegna di ieri sera, l'ennesima di una stagione figlia di un'evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna. Insomma, non ci sarebbero comunque stati al seguito del Milan dopo la prestazione ieri sera, ma che racchiude un po' tutto quello che è successo in questa stagione, Stefano.
Vabbè, direi di sì.
E quindi saranno soli senza i tifosi in una serata, e il Milan insomma in una stagione molto molto deludente.
Non oso immaginare cosa possa accadere poi nell'ultima partita con Monza in casa a San Siro. La contestazione che si è affievolita dopo le ultime prestazioni positive in campionato del Milan, però certamente il tifo rossonero si aspettava altro, insomma si aspettava la Coppa, dai. Si aspettava il risultato,
si aspettava forse una stagione anche diversa.
No, certo, però voglio dire, ieri ti devo dire la verità, insomma, analizzando la partita, abbiamo incensato il trionfo del Bologna in primo piano, però mi ha deluso molto il Milan ieri. Ti devo dire la verità, cioè non ha fatto un tiro in porta,
sì.
non è mai successo, dai.
Assolutamente, molto molto deludente, no?
Allora... non mi ricordo una parata di Skurupski.
No.
Sì, forse quella dai primi minuti.
Sì, forse l'inizio. Forse
sì, mi ricordo soltanto l'avvio positivo. Poi.
Allora, abbiamo subito Mimmo Cugini, c'è? Lo saluto. Mimmo, buon pomeriggio.
Buongiorno
Mimmo.
Ragazzi, buongiorno buon a tutti.
Mimmo. Ciao Mimmo.
Stavo leggendo un po' la news appunto di questo divieto dei tifosi del Milan, settore ospiti dell'Olimpico, chiuso ai tifosi rossoneri appunto per quanto riguarda Milan-Roma. Ma c'era anche il comunicato della curva, Mimmo, momento purtroppo delicato, una stagione che, come ha detto ieri Furlani, fallimentare, usiamo l'aggettivo giusto, come è stato definito.
Beh, allora, il fatto che Furlani ci sia arrivato al 14 di maggio è un po' preoccupante per il Milan. Purtroppo in Italia siamo sempre abituati solo a valutare le stagioni in base ai risultati e non a tutto il resto. Quello che è successo al Milan quest'anno è qualcosa di incredibile. Nella gestione societaria dire che è imbarazzante è poco. Le parole di stamattina di Scaroni, che risponde a Boban, sono veramente una dimostrazione di una pochezza, cioè una persona che non può stare nel calcio, perché uno che dice che Boban non capisce di calcio, con quello che ha fatto Boban per il Milan. Poi un'altra cosa che non mi è piaciuta per niente è stato l'atteggiamento di Conceição, che non saluta Davide Calabria, che è un suo ex giocatore, che tra l'altro se n'è andato dal Milan proprio perché non andava d'accordo con l'allenatore. Ma siamo professionisti, voglio dire, Calabria ha cambiato squadra, il Bologna ha vinto la Coppa Italia e Conceição non lo saluta. Sinceramente, dal giorno in cui si è messo il sigaro e poi se l'è presa anche col mio amico Carlo Pelegatti, dicendo che non seguiva le conferenze stampa e quindi che non lo rispettava, veramente un'escalation incredibile. Poi sulla prestazione avete detto tutto voi, ma non c'è mai niente di casuale nel calcio. Stefano, che ha giocato ad altissimi livelli, lo sa. Quando tu arrivi alla partita della stagione e giochi in quel modo lì, è evidente che non c'è proprio niente. Non c'è niente in questa squadra, non c'è mai stato, se non in alcune prestazioni che a questo punto è assolutamente legittimo definire casuali, o quantomeno estemporanee. E anche la tanto decantata difesa a tre, che nelle ultime partite avevo usato con Sessao, salvo poi cambiare idea sia nella partita di Genova e poi quella con il Bologna in casa, quando era andato sotto, e vincere giocando a quattro, e ieri non l'ha presentata per niente. Insomma, una confusione totale, a iniziare da quante volte abbiamo parlato del direttore sportivo, dei casting degli allenatori, scendendo giù fino a tutte le dichiarazioni veramente imbarazzanti. Io l'ho detto altre volte da voi, ridate al Milan a chi se lo merita, perché non è veramente possibile. E mi aspetto, a ragione Stefano, una contestazione pesantissima nell'ultima di campionato a San Siro.
Sì, stagione veramente da dimenticare, che sarebbe stata da 5 in caso di vittoria,
da ricordarsela per non ripeterla mai più nella vita.
Sì. Ma con io credo una cosa, che ci dovranno essere dei cambiamenti radicali, non soltanto a livello, diciamo,
no, però ha ragione Mimmo, cioè voglio dire, è stato perfetto, un'analisi profonda, ragazzi, crudele, spietata, severa e giustissima. Voglio dire, non è possibile che Milan si possa ridurre così, dai.
Sì.
Secondo me ci deve essere anche un moto popolare, cioè voglio dire, questi si devono convincere che mica possono fare. Non è un bene comune, il calcio, cioè, è un'azienda particolare, c'è un bene, un sentimento, quello che te pare, insomma, adesso retorica,
no, io...
però è così, è un bene comune che tu condividi, no? Con la gente. Se no, apri un'altra attività, fai altro nella vita. A me mi fanno ridere questi che comprano le società oppure i fondi, chi te pare a te, e dice, vabbè, ma allora sai, senti, ormai hai superato tutto, ma sei superato tu. Non supererai mai la storia, il sentimento, l'attaccamento a una squadra, no?
Sì,
e quindi la devi rispettare. Il momento in cui tu acquisti o entri dentro, sei protagonista, sei attore protagonista principale, devi tener conto che c'è una comunione di, no? Di sentimenti. Sì, tu condividi quel sentimento con la gente, anche se la gente non è proprietaria di quella. Però a livello è tutto, cioè, un discorso molto difficile da far capire. Però è così il calcio, Marco. Perché sennò ti apri un'azienda, un negozio di scarpe, uno stabilimento, non lo so, di prodotti alimentari.
Aggiungo solo una cosa: tu puoi sbagliare una stagione, perché nel calcio si perde, non è che tutte le stagioni vanno bene. Però quello che secondo me è insopportabile è l'arroganza di come viene gestita questa stagione. Non c'è un minimo di umiltà, non c'è un minimo di autocritica di gente. Ecco, le uniche parole le ha dette Furlan, dicendo che la stagione è fallimentare.
Esatto.
Ma adesso però allora.
Aspetta, Mimmo, ti fermo un attimo, perché intanto do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Lorenzo, grazie, come sempre, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo.
Ciao ragazzi,
ciao, buon Lorenzo.
Allora, c'è Stefano Paloni, Mimmo Cugini. Lorenzo, parto un attimo da te, perché nel tuo editoriale oggi tu fai, diciamo, il focus sì sul Bologna, però mi prendo un attimo la parte finale, quando dici Milan, il disastro è compiuto, quindi è chiaro il riferimento a quello che è stata la stagione, rivoluzione necessaria. Ora mi chiedo come si deve ripartire, Lorenzo, perché rimaniamo un attimo sul Milan, poi magari facciamo anche ritorniamo. Sì. Però Milan è un disastro, abbiamo letto anche che non ci saranno, c'è stato il provvedimento della questura di Roma, che non ci saranno, è chiuso il settore ospiti per i tifosi del Milan, ma comunque non sarebbero partiti, perché c'è stato il comunicato dopo la sconfitta di ieri e questa stagione definita vergognosa. Ecco, abbiamo qui il comunicato in video. Ecco, come si deve ripartire, Lorenzo? Da che parte bisogna ripartire?
Ma allora, innanzitutto bisogna ripartire dalla dirigenza, non ci sbagliamo, perché ieri abbiamo visto, io l'ho scritto anche nell'editoriale, cioè
sì,
a pochi minuti dalla fine, Ibrahimovic chiaramente con la faccia arrabbiata, no, di un dirigente deluso perché sa di aver fallito, ma accanto a lui c'era Furlani che stava parlando con la persona davanti a lui in tribuna, che non so neanche chi fosse, che sembrava quasi mezzo sorridente, non dico interamente, ma mezzo sorridente. Ma anche la faccia di Furlani dopo, nell'intervista post partita, non era la faccia di un dirigente arrabbiato, era la faccia di un dirigente che diceva sì, abbiamo fallito, dobbiamo fare cose diverse. Ragazzi, ma la storia del Milan non è che può essere calpestata in questo modo. Quindi ripartire dalla dirigenza: se Furlani non è adatto, che si cambia anche Furlani. Se Ibrahimovic è stato un grande calciatore ma non è un grande dirigente ancora, si capisce anche Ibrahimovic, si prenda un direttore sportivo che sa fare il direttore sportivo, si prendano dei provvedimenti poi anche nei confronti della squadra, perché non è possibile in una finale il Milan che non tira in porta neanche una volta, e non stava giocando contro il Real Madrid e Bologna, una buonissima squadra. La prima parte dell'editoriale l'ho fatto tutto pro Bologna, perché è veramente applausi a scena aperta al Bologna. Però ragazzi, il Milan non può non tirare in porta neanche una volta in 90 minuti, con giocatori che sembravano svogliati. Leao, non ci vuoi più stare, via. Teo Hernandez, non ci vuoi più stare, via. La rivoluzione, bisogna fare una rivoluzione. Cioè, l'allenatore è l'ultimo dei problemi, perché è arrivato Paolo Fonseca, poi è arrivato Sergio Contessao. Ma
due scelte secondo me sbagliate, Lorenzo, non so se siete d'accordo, Mim e Stefano, due scelte sbagliate, sia Fonseca e dopo lo stesso Contessao, quindi già la scelta sbagliata degli allenatori ha un peso notevole secondo me su questa stagione, poi tutto il resto sono d'accordissimo.
Ha un peso notevole perché non c'è società e quindi almeno dovevi avere un grande allenatore.
Esatto, bravissimo. Quando tu hai una società un po' tra virgolette debole, devi avere un allenatore bravo, forte o comunque capace.
La società debole sa scegliere l'allenatore forte.
Anche questo è vero. Anche questo è vero. Anche questo è vero. È un altro punto, Stefano. Però si parla adesso, Lorenzo, non so, correggetemi voi, si parla appunto di un cambio d'allenatore e addirittura c'è il nome di Conte. Che insomma
Conte è la sicurezza, ragazzi. Conte sta vincendo uno scudetto con una squadra non da scudetto. Cioè, Conte ha vinto scudetti, i primi scudetti che ha vinto con la Juve li ha vinti non partendo mai favorito. Conte non è che lo scopriamo oggi, chi è Conte, è chiaro, ma Conte viene se gli dai delle garanzie. Bisogna vedere, Conte viene se lo convinci a venire. Conte è andato al Napoli parlando con Manna, che ha lavorato tanto alla Juventus, e parlando con De Laurentiis, che insomma le sue armi ce le ha e come per convincere un allenatore. Io non lo so se la dirigenza del Milan ha le armi per convincere Conte ad accettare. È chiaro che il Milan sia il club che ha vinto di più in Europa degli italiani, però insomma bisogna essere bravi per prendersi.
Stefano, vengo un attimo da te, intanto do anche il buon pomeriggio da Mediaset ad Andrea Saronni. Ciao Andrea, ben trovato.
Sì. Ciao Andrea.
Mimmo Cugini, Lorenzo, ciao, Di Benedetto, ciao, e Stefano Impallomeni. Stefano, però,
ciao a tutti.
Conte in questa situazione, cioè se si cala in questo...
Potrebbe forse, non lo so, accettare veramente... il caso che di arrivo di Paratici, però insomma voglio dire meglio il faraone, meglio De Laurentiis, insomma, no?
In questa situazione è meglio rimanere a Napoli che
quando Lorenzo dice giustamente una società debole può scegliere un allenatore forte, il faraone ha scelto un allenatore forte perché Napoli è una società forte e ben organizzata.
Mimmo, sei d'accordo?
Ma intanto guarda, io penso che Conte difficilmente vada al Milan, perché se dovesse decidere di lasciare Napoli credo che la sua opzione sia la Juventus, quindi la vedo molto in salita come strada, sinceramente. Credo che la cosa più importante sia però un cambiamento del management, cioè anche questa situazione di rimbalzo tra Elliott e Redbird, dove non si sa chi comanda, e tra Cardinale e Singer fanno i cast in giro per l'Europa, poi non si capisce chi decide, cioè c'è troppa confusione. Ci vuole una linea ben precisa, uomini di potere, una linea netta.
Ma anche tu sei dello stesso avviso di Lorenzo di fare una rivoluzione totale partendo subito dalla dirigenza e quindi a scendere, oppure focalizzi più la scelta dell'allenatore come...
No, sono d'accordo con Lorenzo, la scelta della società è fondamentale, cioè lì ci vuole un presidente, un direttore sportivo che sappiano di calcio e si mettano a tavolino a scegliere l'allenatore, possibilmente bravo. Dopodiché si fa un progetto tecnico, e il calcio funziona così, ha sempre funzionato così. Non è che adesso è arrivato Cardinale dall'America e ci insegna come funziona il calcio, anche perché visti i risultati ha poco da insegnarci.
Andrea,
scusate,
prego.
Un secondo intervengo, ma abbiamo il Bologna che ce lo insegna. Non bisogna andare troppo in là, perché già hai saputo che è arrivato, ha preso le contestazioni, volevano che se ne andasse. Insomma, saputo, lo sappiamo benissimo che il suo inizio
non era stato accolto benissimo. È vero.
Poi cosa ha fatto? Ha preso il miglior dirigente che c'è in Italia a questi livelli, a livelli non top di gamma, perché Sartori non è mai voluto andare, perché sarebbe in grado chiaramente di andare anche ai club di vertice. È stato al Chievo, è stato all'Atalanta, ha costruito due favole e ha riportato una coppa a Bologna dopo 51 anni. Saputo, la scelta giusta di Saputo è stata quella. Poi gli ha messo accanto Di Vaio, che era uno che conosceva bene, anzi c'era già, ma era uno che conosceva molto bene l'ambiente. Si fa così calcio, cioè non bisogna inventarsi niente, non è che arriva Cardinale, come diceva giustamente poco fa Mimmo, che arriva Cardinale e ci insegna a fare calcio, ma non esiste. È come Commisso che arriva alla Fiorentina e pensa di saper fare quello che vuole, che rinnova il contratto a Palladino senza neanche dirlo ai dirigenti. ragazzi, cioè, non si fa così calcio, non si fa assolutamente così calcio, si fa come l'ha fatto il Bologna, si fa come l'ha fatto l'Atalanta. Se non sai di calcio e sei il patrono, il presidente, devi mettere qualcuno che sta di calcio. Non è che tutti si sa fare lo stesso mestiere, se no faremo tutti lo stesso mestiere.
Assolutamente. Voglio sentire anche Andrea Saronni. Andrea, ci stavamo interrogando da come ripartire, ecco, da dove intervenire. Andrea.
Ma quello che ho appena sentito non fa una grinza. Se lo chiedi a me, ma io francamente lo dico e lo penso da tempo, lì bisogna fare control alt canch come sui computer, cioè non puoi pensare, cioè, per carità, a volte l'esperienza insegna, l'esperienza te la fai facendo degli errori anche grossi, però anche mettendoli da parte, inserendoli nel tuo know-how e quindi migliorandoti. Il punto è voi, qualcuno pensa che questa dirigenza, dopo due anni di disastri sportivi, possa finalmente avere capito come si fa? O ti faccio anche il gradino sopra, che la proprietà abbia capito come si fa, come si dovrebbe fare calcio in Italia, qual è la via? E poi lo dico con grande rispetto, invidia e un grandissimo applauso al Bologna, così come lo faccio all'Atalanta e a tanti altri club che non hanno il rango e anche, come dire, il background economico e di tifosi che può avere invece una big come il Milan, che lavorando sul progetto, lavorando sulla dirigenza, partendo dalla testa e finendo poi al corpo, inteso come squadra, come entità sul campo, hanno creato dei modelli vincenti per il loro. Io continuo a pensare che, detto che questa dirigenza ha fallito e se ne dovrebbe andare, però questa è una mia, il mio pensiero, ma ancora prima il vero punto si chiama Jerry Cardinale. Se Jerry Cardinale insiste a portare avanti quello che per lui mi sembra di capire sia più un progetto di entertainment, non saprei come definirlo, e non un progetto sportivo, tradotto, io continuo col mio marketing, io continuo ad aumentare il fatturato in altre vie, io chi se ne frega se il tifoso milanista classico si disamora, anzi io metto il biglietto di San Siro più caro, creo l'evento partita del Milan e quindi l'occasionale, il turista, lo straniero, eccetera eccetera. Perché mi sembra che il progetto di Cardinale sul Milan sia quello.
Però Marco, però, scusami, per
una cosa e concludo, c'è solo una cosa che non capisce, che anche il tifoso turista occasionale, straniero, insomma quello che tu ritieni il tuo nuovo target economico, però per crearsi il mito Milan e avere voglia di spendere dei soldi per il mito Milan, il Milan qualcosa deve fare. Perché, e anche qui lo dico con grande rispetto, se nel frattempo diventa il Genoa d'Europa, cioè la grande squadra del passato che vanta X coppe, X qui, e non conti più nulla, a me non risulta che il Genoa abbia un appeal mondiale. Tutto
posso
lì.
Sentire?
No, per avvivare un po' questa mezz'oretta, cioè nel senso è vero, tutto bello, siamo tutti d'accordo, la società non c'è, Manafo, Cardinale non capisce niente, quell'altro, eccetera, eccetera, però insomma qualcosa si sarà sbagliato sul campo.
Perché dicono, ma come mai non parlate dei
giocatori? Capisci, quando il fallimento, è vero che il fallimento diciamo è generale, il disastro è compiuto, quello che vogliamo... Però rimane il fallimento tecnico, cioè delle scelte, i giocatori, mi sembra ci sia stato un tentativo, anche voglio dire scomposto, di creare un qualcosa di importante. Benissimo. Perché noi sono tutte pippe, cioè il Milan non è una squadra di pippe.
Io
perché
d'accordo.
Se vogliamo far passare sta cosa che il Milan non è niente, vabbè, allora cioè, ci sarà qualcosa che non è andato anche per il verso giusto sul campo.
Io
perché
penso.
C'è, è vero, il capitolo dedicato a Cardinale e alle tutte Fulani, le cose, a tutte le stesse Fulani che si parlano,
eccetera.
Stamattina Moncano non si parlano in perfetto, tutto e basta, ha rotto anche un po' le scatole, però piena di retori. Ma parliamo del campo? Cioè, le scelte, ci saranno, c'è qualcuno che ha sbagliato, c'è qualcuno che è venuto meno.
Parliamo del campo.
Simona, non è una squadra scarsa il Milan, Facciamo passare sta cosa,
Dai, veloce, voglio sentire anche Mimmo e Lorenzo, dai, Andrea, sì. Dice.
No, io dico una cosa velocemente a Stefano, parliamo del campo, l'abbiamo parlato tante volte.
Esatto.
Detto che il Milan non sarà una squadra di pippe, ma se tu lo leggi come organico è un organico, non voglio dire di pippa, assolutamente no, ma che ha delle lacune enormi,
enorme, sì,
di risposta,
certo,
dirigenza. Allora, mettiamo comunque il nucleo buono della squadra, quello che tu riconosci abbia valore, eccetera. Giustamente, chi lo deve portare in alto, chi lo deve valorizzare? Un allenatore.
Esatto.
Parliamo della scelta dell'allenatore.
Esatto, ma io sono questo, d'accordo. Questo, ma io
dobbiamo parlare di questo.
La scelta dell'allenatore. Sì, sì,
cioè,
sì.
Mena poteva arrivare quinto? Secondo me sì. Poteva vincere, poteva andare in quartiere. Secondo me, cioè, poteva fare meglio.
Arrivava ottavo? Ma secondo voi con Antonio Conte il Milan arrivava ottavo?
No.
E chi non ha voluto?
Per me no.
Perché noi abbiamo bisogno di un allenatore.
Anche con tutto il rispetto alla difesa che ha il Milan, con tutte le storture, distorsioni di una rosa non diciamo non perfettamente omogenea, in cui c'è qualche falla. Però ragazzi, non diciamo che il Milan è scarso, perché
no,
dobbiamo abbandonare un attimo.
Io non dico questo, ma dico che se vedi la gente svogliata in campo...
Sono d'accordo con te, Lorenzo.
Non ci sbagliamo.
E la colpa di chi è? Di Cardinale?
No, la colpa non è di Cardinale, ma la colpa è di chi ha scelto qualcuno al posto di Maldini. Vogliamo scommettere che se Maldini entra nello spogliatoio e va da Teo Hernandez e gli dice guarda, se te o giochi per bene o non metti più piede in campo, Teo Hernandez che ancora fai post per Maldini, lo ringrazia e torna ad essere
ma è evidente che ci sia qualcosa, però...
La dirigenza deve essere anche quello.
Certo.
Io, Stefano, ho fatto una scaletta delle cose che secondo me il Milan dovrebbe cambiare in ordine, ok? Si parte da lì, ma poi...
Sono d'accordo con te, no, ma io volevo aggiungere qualcosa al dibattito, certo. Cioè nel senso...
No, no.
Ma non è che sarà... Si poteva fare meglio anche in tutto questo caos? Certo. Secondo me sì.
Certo,
secondo me
certo.
Sì.
Sono d'accordo, sono chiaramente d'accordo.
Cioè, come ha detto Marco giustamente, Fonseca con Sessao, ne sbaglio uno, ne sbaglio pure, cioè, ma non perché sia uno scarso, cioè, non è il momento, non erano due allenatori adatti al Milan.
Esatto,
dai,
e quindi hanno sbagliato la scelta, loro come dirigenza hanno questa responsabilità.
Ma non perché
di aver
Fonseca si può criticare,
però io
ma non è che sono scarsissimi,
che
però
con un allenatore diverso
non c'entrano niente col Milan.
Non arrivavi decimo, con un allenatore diverso, non arrivavi decimo. Poi noi possiamo fare tutti i discorsi sulla dirigenza, io sono d'accordissimo con voi.
Però sta lì,
Mimmo, non so... aggiungi che vuoi
dico che non è cambiato niente da Fonseca con Sessão, anzi è peggiorato forse il Milan con più equivoci ancora, ma soprattutto non tichiamoci la campagna acquisti che ha fatto il Milan a gennaio, che è stata una campagna acquisti importante, salvo poi vedere Santi Giménez diventare la riserva di Jovic, già questo mi pare che dice tutto sulla confusione che ha in testa con Sessão.
Perché Mimmo, scusami, perdona, sentiamo con Sessão nel post partita sembra una vittima, un prigioniero che l'hanno rapito, cioè voglio dire, come dire, questa squadra è inallenabile, più di quello sapete, ma sapete le cose, ormai le sapete meglio di me quello che succede dentro a Milan. A me non piace questo discorso,
cioè,
a me non piace questo vittimismo, tu sei un allenatore e risolvi i problemi con tutti i casini che ci stanno e affinché le cose possano migliorare, cioè capisci, è un piccolo dettaglio che però fa la differenza,
sì, assolutamente,
perché non è poi tutto il giorno ci puoi raccontare quello, il Milan, allora vattene.
Sì,
non riesci a risolvere
a
i problemi,
certo.
Togli il disturbo e te ne vai.
Guardate, ho un'ultimissima curiosità, vi rubo veramente un minuto a testa, sempre ripartendo un po' dall'editoriale di Lorenzo oggi di Benedetto su Tutto Mercato Web, dove mette in evidenza diciamo così, i dirigenti che hanno fatto un grande lavoro a partire appunto dal presidente, da Sartori, da Marco Di Vaio, tutto un elenco. Io però faccio un'osservazione: se Sartori, guardando i nomi che ha portato al Bologna, Holm, Lucumi, Bochemà, Miranda a parametro zero, Freuler 2 milioni,
l'avesse fatta a Milano o a Torino o a Roma,
esatto, avesse portato questi giocatori a Milano o a Roma, mi dite se diciamo, è possibile fare un tipo di lavoro? Io riconosco a lui grandissimi meriti e sono d'accordo con quello che ha scritto Lorenzo, però mi sono immaginato,
Lorenzo è stato perfetto,
esatto, poniamo lui alla guida di Roma, Milan, Inter, Juve, e si presenta con questi giocatori, Lorenzo.
Chiaramente no, perché c'è tutta un'altra pressione, non si può spostare una squadra da una...
Però lui lavora così, Lorenzo, cioè è alla ricerca di giocatori sconosciuti o semisconosciuti in altri campionati.
Va bene tutto, però chiaramente poi ci sono budget diversi, punto numero uno, pressioni diverse, punto numero due. E punto numero tre, se Sartori non è mai voluto andare in un club come questo è perché comunque sia riconosce il lavoro che gli piace fare.
Okay.
Quindi non vuole andare a spendere 50 milioni per prendere un giocatore. Lui vuole fare questo lavoro qui e deve andare in una piazza del genere. È chiaro che non si possa fare lo stesso tipo di calcio al Bologna o di mercato al Bologna o al Milan, però insomma tra Sartori e il niente certo, che c'è in questo momento al Milan c'è una bella via di mezzo.
Mimmo, cugini.
È chiaro che sono diverse le aspettative. Quando sei il direttore sportivo del Bologna non hai le aspettative che hai se sei al Milan, all'Inter o alla Roma, quindi è tutta una questione di livello e del posto dove tu vai a gestire la situazione. È chiaro che Sartori fa quel tipo di scelte perché la proprietà gli chiede di prendere giocatori poco conosciuti a basso prezzo ma che possono avere comunque un grande futuro, quindi da quel punto di vista lì il suo lavoro è perfetto. Bisogna vedere se è lui che non vuole confrontarsi con un livello più alto perché magari in un grande club anche la sua autonomia può essere limitata, oppure se sono i club che grande livello che preferiscono non scegliere uno come lui, però il suo lavoro dal punto di vista tecnico è indiscutibile.
Saronni?
Guarda, velocissimo, ti invito a pensare che se stai per dire alludendo anche al Milan una figura come Sartori, al Milan già dall'anno prossimo ci sarà molto poco da spendere, perché senza Champions, senza Coppa Europea, la squadra che ha vinto
arriva Conte e vince lo scudetto
del bilancio, bisognerà iniziare a spendere poco e quindi ti servirà una persona estremamente competente. E ti lascio con una cosa: è meglio Sartori che mi prende Bökema a 5 milioni, io magari sporco la bocca e questo è buono, o uno che mi porta Emerson Royal a 20?
No, ma io sono d'accordo, guarda, io non sto giudicando, no, ma io non sto criticando Lorenzo Sartori, ci mancherebbe, ho fatto il discorso relativo alla piazza, però sentite, io insomma, poi se il Milan arriva anche ottavo, nono, arriva Conte, ho preso una squadra che era nona, ragazzi, è tutto pronto, è preparato,
è già
attenzione
tutto preparato,
dai,
il discorso dice,
Stefano, chiudo con te
Milanello.
Cioè, sì, è pronto dai, senza coppe, senza
sì,
coppe,
però il povero Conte classifica. Insomma, in queste vesti di
di salvatore,
restauratore, costruttore, rifondatore, insomma, se tu è stancante,
va bene dai, ci fermiamo, ringrazio tutti, ringrazio Andrea Saronni, grazie Andrea,
ciao Andrea, ciao Mimmo,
grazie a Mimmo,
ciao Lorenzo,
Cugini,
grazie
e grazie a Lorenzo, ciao, Di Benedetto, a presto,
ciao, ragazzi, ciao.
Buon lavoro a tutti, ci fermiamo, break, ritorniamo tra poco.